Qui comincia l'avventura del signor Buonaventura. Interviste fumettare che ci danno perle rare, con racconti allegri e tristi e dei generi più misti. Oggi c'è un gran calciatore che era anche un gran dottore. Se ci ascolti sei un campione e guadagni un bel milione. O più probabilmente no.
Buonasera e bentornati gentili ascoltatori, come sempre siamo su Radio Sherwood e Gemini Network. Io sono Luca e oggi ho due gentili ospiti che sono venuti qui a parlare con me. Uno è Cosimo Miorelli in diretta da Berlino, illustratore, e l'altro è Marco Gnaccolini, scrittore, che oggi ci parleranno di Socrates, il loro ultimo lavoro per Becco Giallo Editore. Ciao ragazzi, come state?
Ciao a tutti, molto bene.
Cosimo. Ciao a tutti. Infatti, eccomi, mi sento con un pelo di ritardo, ma anch'io sto bene quassù.
Allora, Socrates, l'immortalità della rivolta, è uscito da due giorni, tre?
Sì, no.
È un romanzo, è un fumetto, una graphic novel, ognuno ormai li chiama come preferisce. Ed è un bel lavoro, io sono rimasto subito colpito quando l'ho visto e quindi vi ho chiesto di venire qui a parlare. Allora, iniziamo subito. Perché avete scelto di lavorare su Socrates, che è un calciatore ma è anche un mito come persona? Quanto è stato difficile quindi rapportarsi e sfondare questo mito, soprattutto per magari i trentenni di oggi che lo ricordano con un'idea molto... come leggendaria, l'uomo che dice io sono qui per imparare la filosofia italiana, non per imparare a giocare a pallone, il dottor Socrates. Cosa c'è dell'uomo e perché avete deciso di lavorare su di lui?
Allora, la partenza è stata il 2014, molto prima dei mondiali brasiliani e di tutti gli altri libri che poi l'hanno raccontato, meravigliosi, tra cui Socrates, quello di Lorenzo Iervolino. Noi abbiamo voluto soprattutto concentrarci su lo scontro che lui ebbe tra appunto essere umano e la realtà che lo circondava, cioè una dittatura brasiliana che dal 1964 per 20 anni poi andò a tenere sotto scacco il Brasile. E, il sottotitolo L'immortalità e la rivolta è proprio volto a raccontare questo perno narrativo della sua storia, sia come calciatore che come uomo. Dello scontro proprio di una realtà costruita come fu quella della sua squadra, del Corinthians e della democrazia corinciana, questa realtà di autogestione dentro una squadra professionista di calcio che andò proprio a sfidare l'idea gerarchica di gestione di un mondo come fu appunto la dittatura brasiliana.
Cosimo, qualcosa da aggiungere?
Sì, no, io ho lasciato parlare volentieri Marco perché diamo a Cesare ciò che è di Cesare. Marco l'ha pensato, voluto fortemente proprio questo racconto e l'aveva sostanzialmente anche scritto prima di proporlo a me. Poi insieme l'abbiamo aggiustato, calibrato su quello che è il mio approccio visivo e su quello che erano insomma le mie impressioni, ma è un progetto proprio che ha partorito lui e che ha portato avanti con molta tenacia e molta pazienza, visto che come ha detto lui è iniziato 4-5 anni fa, ormai 5 forse, ed è stato veramente un processo lungo e claudicante. Ci siamo interrotti più volte, è successo di tutto nel mentre, è cambiato il mondo, ma questa cosa ci ha anche aiutato, almeno ha aiutato me a crescere abbastanza, anche nello scoprire appunto questo personaggio. Tu chiedevi di come ci siamo rapportati al mito. Io quando Marco mi ha proposto il progetto, solo sentire nominare la parola calcio, così ho fatto mezzo passo indietro perché non sono un grande appassionato, diciamo, ma inquadrando il personaggio e capendo anche che il personaggio non era solo un Che Guevara del calcio senza macchie, senza paura, ma anche un uomo con tutte le sue debolezze, allora il progetto è diventato molto interessante per me e ho potuto dar sfogo così anche appunto ai lati più oscuri della sua persona, più turbolenti, ed è stato per questo interessante. Siamo un po' cresciuti insieme in questi anni, anche Marco, credo.
Allora Cosimo, ti faccio subito una domanda difficile. Raccontare il calcio, soprattutto con la formula del fumetto, dell'illustrazione, non è mai semplice, perché solitamente il calcio è movimento e tu devi quindi rappresentare un movimento in un'immagine fissa, ma secondariamente anche questo calcio qui, che non sono le semplici azioni, non è la cronaca di una partita di pallone, ma è più sentimento, cuore, passioni, cervello, è spirito vivo, è quello che il calcio alle volte trasmette ai bambini e alle persone. Quanto è difficile quindi illustrare uno sport e illustrare poi i sentimenti che questo sport può regalare?
Infatti è difficilissimo, è stato difficilissimo soprattutto per me, è una vera sfida sia tecnica che proprio professionale, e una grande ricerca c'è stata dietro per me. Quello che ho capito presto, che abbiamo capito presto insieme a Marco, era che appunto per non scadere nelle illustrazioni, così riportare le azioni così come erano, la Gazzetta dello Sport, dovevamo rifugiarci un po' in una dimensione trasognante e onirica, che è anche il reame nel quale mi sento un po' più a mio agio. E allora nel libro troverete moltissime sequenze proprio di sospensione, dove lo spazio dove l'aria è più rarefatta e il tempo conta meno, non si capisce se si è nella mente di Socrates bambino o nell'immaginario del Socrates ormai sul letto di morte. E quindi diciamo che un po' così abbiamo dribblato e ce la siamo giocata comoda con una dimensione più onirica che si confaceva di più al mio stile. Poi la parte della cronaca sportiva degli eventi principali calcistici di Socrates, appunto un po' ci siamo appoggiati a degli escamotage. Ci sono delle dirette televisive, ci sono delle cose proprio riprese anche abbastanza pari pari da quella che è la documentazione storica, che è stata quella su cui abbiamo dovuto basarci, insomma, i video che si trovavano in giro. E quindi così un po' diciamo che l'ho giocata con un trucco, me la sono portata a casa con un trucco.
Adesso Marco, una domanda per te. Tu nasci come drammaturgo, come scrittore di teatro. Qual è la differenza fra appunto la drammaturgia e la sceneggiatura di un fumetto, se ce n'è, se ne hai trovate, e quale parte soprattutto magari delle tue passate esperienze hai potuto mettere in questa opera?
Una differenza sostanziale è quella del pubblico. A teatro si ha sempre l'idea di un ritmo o fisico, e quindi legato ad azioni che il pubblico sta vedendo, oppure appunto verbale, alla parola, che a teatro però cade, è molto eterea, anche se poi può essere quasi diventare un tatuaggio nel cervello, però principalmente il ritmo è molto serrato, molto veloce e spesso conseguenziale. Nel fumetto invece ho trovato, oltre al ritmo dell'ultima vignetta sulla pagina a destra, spesso in fondo a destra o in alto a sinistra, quindi ciò che permette al lettore di andare avanti e spingerlo avanti nella lettura, anche la possibilità di giocare molto col montaggio, con l'idea poi che una storia in un libro diventa un rapporto molto uno a uno, mentre spesso a teatro è anche uno a uno, ma anche uno ai molti. Questa dimensione permette, secondo me, di avere anche di raggiungere e di avere un tempo molto più sospeso, che è quello che a volte si crea a teatro per una concentrazione di assemblea, mentre nel fumetto diventa, secondo me, una condizione molto più intima. Comunque un fumetto, quando uno guarda un libro o legge un libro, come nel nostro caso, il teatro mi ha portato a fare proprio quello smarcamento di cui parlava Cosimo, cioè abbiamo cercato dall'inizio di non fare una biografia non autorizzata di una persona, ma quanto cercare di raccontare un personaggio. E questo sottile sfasamento narrativo ci ha permesso di lavorare raccontando effettivamente dei simboli, quindi trasformando la dittatura militare, incarnandola in un unico personaggio, che è il maresciallo Branco, che è descritto non a livello cronachistico, ma a livello appunto proprio di presenza nella vita di Socrates, proprio rappresentare i militari. E questo ad esempio è un trucco teatrale molto spesso, che è molto funzionale nel percepire proprio in scena o nella storia un personaggio che può essere realmente esistito, ma che in realtà poi travalica la storia su cui è inserito e può effettivamente venire a raccontarsi e incontrare il pubblico anche che non ha vissuto quelle storie, in una dimensione molto privata. Ecco perché è diventato per noi, credo, come ha detto bene anche Cosimo prima, un ponte Socrates, no? Un ponte che può essere sia un personaggio che noi non abbiamo conosciuto direttamente, né visto delle partite direttamente, ne abbiamo sentito parlare, quindi abbiamo ricevuto non una presa diretta, ma un racconto quasi di tramandato, quasi un racconto di queste società platoniche, queste società ideali che si andavano a costruire, come la rivoluzione corinciana. E che cosa c'entrava con noi? Beh, c'entrava molto proprio per il semplice fatto di poter vedere la storia di un bambino che si appassiona a un gioco e farlo diventare poi a volte un lavoro e a volte anche un modo di stare al mondo e di lottare contro una situazione costrittiva.
Nella, definiamo la ricerca storica, ricerca biografica sul personaggio, chiedo a entrambi qual è la cosa che vi ha colpito più in assoluto di Socrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. L'ho scritto perché è veramente troppo lungo per ricordarlo. Qual è il fatto di quest'uomo che vi ha colpito di più in assoluto?
Vado io, Cosimo? Sì.
Dai, vai tu. Vado.
Per me quando decise di firmare il primo contratto da professionista con la clausola di poter però prima terminare gli studi. Mi ha sempre colpito questo mondo legale dello sport, molto terra a terra, molto, molto concreto. E, ecco questo.
Al di là di un evento biografico preciso, direi sempre questa alternanza tra leggerezza e forza e concretezza che c'era in lui, il fatto che lui giocasse a calcio per divertirsi, che il calcio dovesse essere uno sport di divertimento, ma che lui usasse anche il calcio come una formidabile arma politica in suo modo di stare al mondo, di dire le cose che voleva dire, e quindi questa sua veramente elegante leggerezza che poi invece quando serviva diventava forte, grande determinazione. Questo l'ha avuto sempre lui, fin dai primissimi contratti alla sua trasferta italiana, quando se ne è scappato dal Brasile dopo che insomma i tentativi di riforma democratica non erano passati, e lui come promesso ha deciso di andarsene, è venuto in Europa e come dicevi tu appena arrivato con la sua solita aplomba ha detto: io non sono qui per giocare a calcio ma per studiare Gramsci e la rivoluzione e le condizioni degli operai italiani, e questo è sempre affascinante veramente.
Allora, abbiamo cominciato a parlare di politica. Qual è, come definireste la democrazia corinziana? Come l'avreste definita all'epoca? Forse è difficile, ma com'è oggi raccontare un esperimento così, che appunto vive anch'esso di un mito di per sé, al di là di Socrates, viene raccontato perennemente, o almeno viene raccontato perennemente da una parte della narrazione mediatica sportiva, perché c'è anche tutta una narrazione mediatica sportiva che ha sempre rifiutato questo, e per cui Socrates alle volte era anche un giocatore scomodo o uno anche da non far giocare, molto sopravvalutato, si disse ad esempio, se uno va a riprendere gli articoli della Gazzetta, e quando arrivò a Firenze. Qual è quindi la cosa della democrazia corinziana così sconvolgente anche per voi? Cosa avete trovato di così affascinante lì dentro? Perché è veramente una di quelle storie bellissime. Io sto cercando di spoilerare naturalmente il meno possibile per i nostri ascoltatori, perché siamo qui anche per invogliarli ad acquistarlo.
Beh, conosciuta come storia comunque, sì. Beh, vado io così, non me la sbrigo veloce, te lascio la patata bollente a te di questa cosa politica. No, per me è semplicemente racchiuso nella parola, un'utopia che si è realizzata, e come tutte le utopie ha avuto un brevissimo lampo. Perché poi è morta, caduta con la sua stessa arma, cioè quella del voto, e ne ha dimostrato secondo me proprio anche la natura libera, nascere per un voto e morire con un voto.
Infatti è proprio quello che avrei detto io, che la cosa incredibile è che è stato un esperimento così utopico, un caso unico nella storia del calcio, dello sport in generale. E poi però questa sua stessa purezza, neanche sancito alla fine, perché per un voto, insomma, per un voto, per votazione è stata anche sciolta la democrazia corinziana. Evidentemente non era un sistema sempre funzionale, voglio dire, così come non è come non sono le nostre democrazie occidentali, no? Non sempre il parere dei più, non sempre è la scelta migliore.
Poi per completare la tua domanda, la cosa su cui anche noi abbiamo lavorato è stato una cosa, il passaggio anche di lavorare con questi aspetti di parole contrarie a questa, cioè non volevamo fare una geografia né santificare questa situazione, anzi siamo andati a pescare i commenti sotto i video YouTube delle migliori giocate, prendendo proprio quelli più negativi, cioè era un inganno, un drogato, un alcolizzato, e molti di questi commenti sono stati sia fonte di ispirazione che si ritrovano un po'. Uno è proprio diventato un dialogo, un balloon di un ragazzo al bar che abbiamo appunto durante l'ultima notte di Socrate, se lo tratteggia in questo modo, e anche perché Socrate stesso ebbe negli anni in cui giocava ebbe un conflitto con la tifoseria proprio a causa di queste sue idee, quindi non fu sicuramente tutto rosa e fiori né al momento stesso, e anche questo è stato molto potente, credo, per noi, proprio anche vedere quel lato, come diceva prima Cosimo, ombroso della storia, che quello che noi una parte può incensare in questo momento, no? Passata la distanza del succedere di un qualcosa, al tempo era anche osteggiato dagli stessi tifosi, a volte, da una parte di questi tifosi, perché ecco, non si vinceva, ad esempio il rapporto con la vittoria è un'altra bella tematica che secondo noi ha portato, noi credo tutti e due siamo su un lato, no? Ci piacciono molto anche le sconfitte, questi personaggi che perdono.
Vi chiedo ora, sempre restando sulla democrazia, sarebbe possibile oggi pensare un mondo così, forse al di là del mondo sportivo di per sé, ma in ambienti professionali, realmente professionali, in cui appunto conta anche, se non la vittoria, quantomeno il risultato, pensiamo anche agli ambienti di lavoro, un'autogestione così totale e completa, o almeno una realtà in cui uno vale uno, senza dover scendere nei problematiche che c'è stata in Italia quando qualcuno ha detto sta cosa qua, però realtà professionale in cui uno vale uno, siamo tutti uguali, decidiamo tutti insieme, quindi saliamo e affondiamo insieme, oggi sarebbe realmente pensabile o è qualcosa da comunque relegare agli anni 70-80?
Temo la seconda che hai detto, temo che sia assolutamente irrealistico pensare che negli ambienti professionali sempre più gerarchizzati e sempre più competitivi che vediamo intorno a noi qualcuno possa portare avanti l'idea che il parere della donna delle pulizie valga quanto quello dell'amministratore delegato. Certo, sarebbe bellissimo e sarebbe probabilmente giusto in senso assoluto, ma non lo so, non ne vedo la reale possibilità. Io non sono un utopista così convinto e positivo, però spero di sbagliarmi.
Sì, concordo, credo che anch'io non sono un... secondo me bisognerebbe chiederlo ai nativi americani che avevano costruito una realtà di tribù e di non possesso della terra in questo caso, e si è visto comunque come sono andate a finire le cose, e penso che negli ambienti professionali sia difficile scindere il bisogno del leader, almeno a lungo termine. È probabile che questi lampi utopistici possano esistere, la domanda è per quanto tempo, quindi magari continueranno a esistere, come noi abbiamo sottotitolato il libro, per sempre, ma per sempre ogni volta moriranno e dureranno molto poco rispetto forse al tempo più lungo dei leader e della situazione gerarchica. Però, come appunto diceva Socrate, se nessuno si può perdere, ma nessuno poi si dimenticherà di come noi abbiamo ballato, no? Certo, alla... magra consolazione questa.
No, però, perché? Alla fine, guardando anche i recenti fatti di cronaca, sia quella sportiva che alle volte sembra molto attuale, tante delle parole di Socrates, ma anche quella più politica, pensiamo al Black Lives Matter, pensiamo a quanto oggi è importante messaggi come quelli di Socrates, cioè quanto oggi è importante, sarebbe importante riportare la filosofia e anche un certo tipo di pensiero e di confronto fra persone, che possono anche essere appunto confronti, scontri fra persone, nel mondo attuale. Quanto si potrebbe fare nel mondo sportivo, ma anche molto di più, quanto è importante oggi rimettere la filosofia, perché questo è un volume dove dentro c'è appunto leggerezza, ma anche forza, e c'è poesia, ma anche storia, cioè c'è tanto.
Sì, credo che sia fondamentale. Da un lato credo che non se ne sia mai andata, penso sia sempre stata, è forse in questo momento minoritaria, ma come lo era forse al tempo, dipende sempre forse dalla porta con cui si guardano alcune situazioni. Forse negli anni 60-70 era diventata da un lato anche di moda, penso che non se ne sia mai andata, però certo è da andare a ricercare, forse da tutelare. Basta che non si trasformi in una nuova riserva indiana, ma che sfoci veramente con una forza di irruenza non controllata. Penso anche che probabilmente ci siano presenti queste filosofie, solo che non sono ancora storicizzate, e quindi in qualche modo le stiamo vivendo e forse non le stiamo capendo, e quindi c'è questa fortuna, magari qualcuno dopo di noi vedrà che in realtà erano presenti intorno a noi e si chiederanno come mai hanno fatto tutta questa cosa, o come mai se la sono lasciata sfuggire. Quindi forse l'idea è quella di essere attenti a intercettarle, perché magari non è più averle al centro, ma anche averle ai margini, e vivere ai margini può diventare una nuova idea.
Molto bello questo, trovate parole molto belle. E continuo chiedendo adesso a Cosimo, quanto ci hai messo del tuo essere un illustratore, un pittore, un visual artist, perdonate l'inglesismo pessimo, in questo fumetto? Lavorare su tavole, bozze, schematizzato, e soprattutto, quando ti sei trovato magari in una fase di scontro in cui magari a Marco vuoi dire sì, questa cosa è molto bella, ma non so come renderla graficamente, questa cosa graficamente non si può fare.
No, quello è impossibile, in caso avrete detto una cagata con Cosimo, è impossibile che graficamente non riesca a rendere.
O facciamola così, quali sono stati i tuoi momenti di scontro da chi deve realizzare una storia che magari qualcun altro l'ha pensata, ha pensato una scena, ha detto falla così, e tu dopo dici no, così non rende?
Beh, ci ho messo tanto, troppo direi, del mio essere illustratore, pittore, come hai detto tu, nel senso che i tempi del fumetto sono forse diversi, dovrebbero essere diversi, soprattutto di quella che oggi viene chiamata graphic novel, poi io non faccio una vera scissione tra l'uno e l'altro, ma diciamo che il mio background di fumettista e di life painter, insomma, quelli di... Sono un disegnatore più statico, e quindi il dinamismo e lo scorrimento delle vignette non reggo il passo, forse mi sta stretto, e in alcune pagine sono riuscito a domarmi e a incasellarmi appunto in un sistema di vignette abbastanza riconoscibile, in altre è dovuto esplodere tutto, e allora ci sono appunto delle pagine molto più illustrative. Questo non sono ancora convinto che sia sempre la scelta migliore, non sono convinto che funzioni sempre, però diciamo che io ho cercato di dare così di accontentare sia il mio lato più ieratico che il mio tentativo insomma di adempiere al mio ruolo di fumettista. E con Marco c'è stato un bel rapporto, io ho detto prima che ho sostanzialmente già scritto la storia, e questo è vero, ma poi mano a mano che l'abbiamo sviluppata e che l'ha sviluppata lui nello script e che l'abbiamo sviluppata visivamente insieme, ci sono stati molti aggiornamenti. Come potrete leggere, apprezzare, Marco ha tante cose da dire, e quindi diciamo che forse se proprio devo tirar fuori dire un punto sul quale a volte abbiamo avuto dei ripensamenti è stato appunto sulle cesure dei suoi bellissimi dialoghi, ma tre cartelle di testa in una pagina proprio non riuscivamo a farla stare, e quindi ho dovuto a volte riassumere con un disegno un po' di testo, ma per il resto ci siamo, credo, adattati abbastanza l'uno alle necessità dell'altro. Abbiamo aggiunto dove bisognava aggiungere e tolto, spero, dove bisognava togliere.
Adesso vi chiedo un'ultima cosa, che in realtà è più che altro una curiosità. Se state lavorando a qualcosa privatamente o in coppia, e quindi che cosa possiamo aspettarci da entrambi nel prossimo periodo, visto anche il periodo generale per tutti, che quindi permette di stare a casa e lavorare praticamente, almeno agli artisti.
E ci siamo sentiti proprio oggi, no, Cosimo? Possiamo dirlo, no? Ormai, cioè, che è una cosa, balene che volano in sostanza, no?
Non è un vero segreto, insomma, possiamo fare uno scoop, così ci incastriamo, ci vincoliamo al nostro, già qualche spoiler è uscito, ma insomma, così ci impegniamo a portarlo a termine, questo nuovo progetto, magari in meno di 5 anni, sarebbe un nostro Moby Dick metropolitano che Marco sta riscrivendo, diciamo, nel senso che è una riscrittura di Moby Dick, e che io spero di illustrare al più presto.
Sì,
sfruttando questo momento di sospensione dalla realtà, se non altro dagli spostamenti, e anche un po' di piacevole calma invernale.
Perché come coppia abbiamo avuto questa, cioè, proprio dirlo come coppia, figo dirlo, si
può dire,
e esserlo con cose, no? Sono ammiratore, prima, che ho la fortuna di essere con lui in questa avventura professionale, ma siamo stati presi come unica mail esterna di progetto da Progetto Stigma, che è questo collettivo fondato da ACAB, che è nato 2 anni fa, di cui siamo veramente dentro dei giganti, Cosimo lo è già, quindi io proprio sono in mezzo a autori tra i più grandi del fumetto, sia contemporaneo che di poco prima. E questo progetto è stato proprio scelto da ACAB ormai 2 anni fa, con una fiducia immensa, proprio dato che abbiamo mandato la mail la mattina e ACAB ha risposto la sera, convinto di tutta la faccenda. E quindi sì, stiamo lavorando proprio dentro questo collettivo di autori, io e lui stiamo portando avanti questo tipo di progettualità.
Adesso, ragazzi, vi invito entrambi a lasciare i vostri social, anche per far vedere a tutti quelli che ci ascoltano e magari non vi conoscono il vostro lavoro e quello che fate.
Beh, social mio è nome e cognome, Marco Gnaccolini, sia su Facebook che su Instagram.
Volentieri, infatti, anch'io, semplicemente il mio nome e cognome è Cosimo Miorelli, mi trovate sia su Instagram che il mio sito web cosimomiorelli.com. Grazie mille.
Grazie a te, Cosimo.
Sì, le canzoni che abbiamo scelto sono anche quelle indicate alla fine del libro, e sono 2 canzoni legate alla storia di Socrates, al suo contesto di lotta, e un inno adottato dagli studenti al tempo, e un'altra è la canzone Andar con fe di Gilberto Gil, che Socrates si dice canticchiasse negli spogliatoi poco prima di uscire a giocare con una maglietta illegale addosso tutta la squadra, cioè la maglietta del Corinthians, nera con righe bianche, scritto sulle spalle appunto Democrazia Corinciana, con la C della Coca-Cola.
E adesso per voi queste canzoni. Grazie ancora, ragazzi.
Grazie a voi.
Grazie a voi, grazie mille.
me acompanha. Oh, oh, pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, que até não costuma falhar. Oh, lê, lê. Andar com fé eu vou, que até não costuma falhar. Oh, lá, lá. Costuma falhar,
com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.
Menininha,
andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.
Oi, olá, lá.